Bentornati carissimi amici ascoltatori e benvenuti all'ascolto del nostro programma. Come al solito apriremo la Bibbia, il nostro libro più letto, e lo apriremo al capitolo 26 del libro dei Numeri. Con questo capitolo 26 inizia una nuova sezione del libro. Per prima cosa troviamo il censimento della nuova generazione dei figli di Israele. La nuova generazione si prepara a entrare nel paese, nella terra promessa. Quello che rimane del libro dei Numeri è occupato da questa preparazione. Leggiamo i primi quattro versetti del capitolo 26 dal libro dei Numeri. Ora avvenne che dopo quel flagello il Signore disse a Mosè e a Eleazar, figlio del sacerdote Aronne: «Fate il censimento di tutta la comunità dei figli di Israele, dall'età di 20 anni in su, secondo le loro famiglie, di tutti quelli che in Israele possono andare alla guerra». Mosè e il sacerdote Eleazar parlarono loro nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico, e dissero: «Si faccia il censimento di quelli che uscirono dal paese d'Egitto, dall'età di 20 anni in su, come il Signore ha ordinato a Mosè e ai figli di Israele». Se paragoniamo il censimento fatto il secondo anno della marcia nel deserto con quello fatto il 40° anno della marcia, troviamo una piccola differenza. Il totale del decremento per Israele fu infatti di 1820 unità. Così, fra il secondo censimento, l'ultimo di cui stiamo parlando, e il primo passarono circa 40 anni. La vecchia generazione è morta nel deserto, proprio come Dio aveva detto in Numeri al capitolo 14, versetto 29. «I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e voi tutti, quanti siete, di cui si è fatto il censimento, dall'età di 20 anni in su, e che avete mormorato contro di me». Passiamo ai versetti 64 e 65 di Numeri, capitolo 26. Tra questi non vi era alcuno di quei figli di Israele dei quali Mosè e il sacerdote Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai. Poiché il Signore aveva detto di loro: «Certo, moriranno nel deserto», e non ne rimase neppure uno, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. Questa è la nuova generazione. Tutta la vecchia generazione, eccetto Caleb e Giosuè, era morta. Dio non aveva ritenuto responsabili del fallimento della ribellione di Cades Barnea quelli che allora avevano meno di 20 anni. Ti sarai accorto, forse, che ci siamo limitati un po' a leggere alcuni versetti chiave del capitolo, e così faremo altre volte per non annoiarti con elenchi di nomi, numeri di persone o località. Se però sei interessato, puoi leggere per intero tutto il capitolo nella tua Bibbia, la Bibbia personale che hai. Questi nomi che non abbiamo letto riguardano quindi la nuova generazione, ad eccezione di due uomini. Conosceremo meglio questi due personaggi interessanti quando arriveremo al libro di Giosuè. Voltiamo ancora per una volta pagina e giungiamo al capitolo 27 del libro dei Numeri. Soggetto di questo capitolo è il problema di alcune donne rimaste senza proprietà. Dio esaudisce la loro richiesta e pronuncia una legge. Mosè a questo punto deve prepararsi a morire. Come già detto, siamo arrivati alla sezione del libro dei Numeri che abbiamo intitolato «Una nuova generazione». Abbiamo visto che, quando era stato fatto il censimento, Giosuè e Caleb erano le sole persone ancora in vita di quelle elencate nel primo censimento. In altre parole, ogni persona che aveva da 20 anni in su era morta in quel periodo di 40 anni, 40 anni di pellegrinaggio nel deserto. Erano stati anni duri quelli del deserto, ed essi erano morti. Ora Israele era composto da una nuova generazione, e questa nuova generazione avrebbe avuto dei nuovi problemi. È sempre stato difficile per una generazione comprenderne un'altra, perché ogni generazione si trova ad affrontare problemi particolari. È interessante la definizione che è stata data di questo fatto. Quando sei giovane, critichi la vecchia generazione, e quando sei vecchio, critichi la nuova generazione. Questa sembra essere davvero la natura umana. Arrivando al capitolo 27 del libro dei Numeri, vediamo che la nuova generazione qui si trova ad affrontare un nuovo problema. Mosè non sa cosa fare e deve rivolgersi al Signore, perché le donne, sembra, non contassero affatto. In effetti erano trattate come oggetti. Vediamo questo problema nei versetti dall'1 al 7 da Numeri, capitolo 27. Allora si fecero avanti le figlie di Selofead, figlio di Chefer, figlio di Galad, figlio di Machir, figlio di Manasse, delle famiglie di Manasse, figlio di Giuseppe, che si chiamavano Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. Esse si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai capi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno, e dissero: «Nostro padre morì nel deserto, e non stava in mezzo a coloro che si adunarono contro il Signore, non era della gente di Core, ma morì a causa del suo peccato, e non ebbe figli maschi. Perché il nome di nostro padre dovrebbe scomparire dalla sua famiglia? Infatti non ha avuto figli maschi. Dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre». Mosè portò la loro causa davanti al Signore. E il Signore disse a Mosè: «Le figlie di Selofead dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre, e farai passare ad esse l'eredità del loro padre». È facile capire il problema. Quest'uomo, Selofead, era morto nel deserto. Aveva 5 figlie e nessun figlio maschio. Secondo la legge mosaica, era il figlio che ereditava la proprietà. Le donne venivano semplicemente accantonate, messe da parte. Sicuramente anche le leggi delle altre nazioni le avrebbero escluse. Esse non contavano nulla. Che cosa dovevano fare? Queste figlie di Selofead sono molto determinate. Oggi si sente parlare molto dei diritti delle donne. Bene, certamente la Bibbia dà loro dei diritti. C'erano quelli che anni fa dicevano che la Bibbia è il libro dell'uomo. Tuttavia, più leggo la Bibbia, più vedo che la parola di Dio dà alle donne dei diritti. E naturalmente è giusto che li abbiano. Mosè non sapeva proprio cosa fare. Suppongo che abbia detto loro qualcosa come: «Bene, ragazze, non so cosa dire, vedo che la vostra è una causa giusta, ma secondo le leggi e i costumi di oggi certamente non riceverete niente». Comunque Mosè portò il loro caso davanti al Signore, e Dio riconobbe il loro diritto esaudendo la richiesta. Questa è una delle leggi davvero eccezionali. Viviamo in tempi in cui un'ordinanza di questo genere è una cosa comune. È difficile per noi riportarci a quei tempi in cui le donne erano trattate come suppellettili. Le figlie di Selofead dicono bene: «Tu darai loro in eredità una proprietà». Ora, su questa base, Dio stabilisce un principio e una legge per loro. Leggiamo i versetti dall'8 all'11 da Numeri, capitolo 27. «Parlerai pure ai figli di Israele e dirai: quando uno morirà senza lasciar figli maschi, farete passare la sua eredità a sua figlia. Se non ha una figlia, darete la sua eredità ai suoi fratelli. Se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. E se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto nella sua famiglia. Apparterrà a lui. Questo sarà per i figli di Israele una norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè». Questo è un meraviglioso passo avanti, ed è stato fatto circa 1500 anni prima della venuta di Cristo nel mondo. Mi meraviglia la determinazione, mi meraviglia la prontezza di queste ragazze, e mi meraviglia la fede che hanno dimostrato. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi s'accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Parole che possiamo trovare in Ebrei al capitolo 11, nel versetto 6. Le 5 ragazze, queste ragazze di cui stiamo parlando, volevano possedere l'eredità del loro padre. Non c'era un'usanza a quell'epoca, né una legge scritta che garantisse la loro richiesta. Tuttavia, chiesero con fede, e per fede Dio diede loro l'eredità. C'è qui una lezione meravigliosa anche per noi. Ci viene detto che siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Io credo che Dio ci ascolta e ci risponde, non solo per quanto riguarda le benedizioni spirituali, ma anche per le cose materiali. Oltre a ciò, abbiamo delle proprietà, meravigliose proprietà spirituali, e le abbiamo in Gesù Cristo. Egli ha piacere che noi le rivendichiamo per fede. Le figlie di Selofead si fecero avanti e chiesero la proprietà che era stata del loro padre. Oggi abbiamo una proprietà spirituale che dovremmo rivendicare. Diciamo al nostro padre che vogliamo la nostra eredità, e che vogliamo queste benedizioni spirituali. Egli, il Signore, vuole benedirci. Tutto questo è davvero meraviglioso. Ora arriviamo a una nota triste. Abbiamo seguito Mosè per tanto tempo. In realtà, visto che è lui l'autore della Genesi, siamo stati con lui da Genesi durante gli studi fatti nei nostri programmi sul primo libro della Bibbia, fino ad ora, pensate. Ma a questo punto, egli deve prepararsi a lasciare la scena terrena. Per Mosè è il momento di prepararsi a morire. Leggiamo i versetti dal 12 al 14 da Numeri, capitolo 27. Poi il Signore disse a Mosè: «Sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figli di Israele. Quando l'avrai visto, anche tu sarai riunito ai tuoi padri, come fu riunito Aronne, tuo fratello, perché vi ribellaste all'ordine che vi diedi nel deserto di Sin, quando la comunità si mise a contestare, e voi non le deste testimonianza della mia santità a proposito di quelle acque. Sono le acque della contestazione di Cades, nel deserto di Sin». Dio qui fa riferimento alla volta in cui Mosè colpì la roccia due volte, mentre il Signore gli aveva detto di parlarle. Dio dice qui che vi era stata ribellione nei confronti di un suo comandamento. Perché Mosè ha fatto questo, potrà dare solo un'occhiata al paese, non gli sarà permesso di entrarci. A volte ai ragazzi si fa una domanda trabocchetto: Mosè è mai entrato nella terra promessa? La maggior parte risponde che non lo aveva fatto, ma qualche volta uno più acuto risponde: sì, lo ha fatto. È vero, Mosè lo ha fatto. Egli era là, sul monte della trasfigurazione, con il Signore Gesù. Questo però è accaduto dopo la sua morte. A questo punto Mosè dà soltanto un'occhiata alla terra promessa. Dio non gli permette di entrare nel paese. Vedi, la disubbidienza impedisce a molti di noi di entrare in possesso di proprietà spirituali. L'incredulità porta sempre alla disobbedienza. Questo è esattamente quanto è successo a Mosè. Vediamo che Mosè ha una sola preoccupazione: chi lo sostituirà? Leggiamo il suo colloquio con Dio nei versetti dal 15 al 23 di Numeri, capitolo 27. Mosè disse al Signore: «Il Signore, il Dio che dà lo spirito a ogni creatura, costituisca su questa comunità un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro e li faccia uscire, li faccia entrare, affinché la comunità del Signore non sia come un gregge senza pastore». Il Signore disse a Mosè: «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito, imporrai la tua mano su di lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità, gli darai i tuoi ordini in loro presenza, e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la comunità dei figli di Israele gli obbedisca. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti al Signore. Egli e tutti i figli di Israele con lui, e tutta la comunità, usciranno all'ordine di Eleazar, ed entreranno all'ordine suo». Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato. Prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità. Impose su di lui le sue mani e gli diede i suoi ordini, come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè. Ci deve essere un successore designato per prendere il posto di Mosè. Deve essere un uomo ripieno di spirito. Il gesto dell'imposizione della mano indica la successione o la collaborazione nell'impresa. La Chiesa del Nuovo Testamento impose le mani a Paolo e Barnaba e li mandò via da Antiochia. Questo gesto doveva semplicemente dimostrare che la Chiesa riconosceva la propria associazione con questi due uomini nel loro impegno missionario. Questo è il senso e il significato della imposizione delle mani. Giosuè doveva essere il successore di Mosè. Quando Mosè lascia il suo lavoro, Giosuè lo raccoglie. Impareremo molto di più su quest'uomo quando arriveremo al libro di Giosuè. Dirò intanto che Giosuè è stato l'uomo più sorpreso dell'accampamento quando l'hanno scelto per succedere, per essere il successore di Mosè. In un certo senso, era la persona meno indicata per fare questo. E sai perché? Era un uomo comune. Nessuno andava in giro a dire che Giosuè aveva un grande potenziale, grandi capacità di conduzione e tutta quella serie di cose di cui si sente parlare oggi. Apparentemente, Giosuè non possedeva quelle cose. Era un uomo comune, Giosuè mette in evidenza che cosa Dio può fare con un uomo comune. Posso dirti che il libro di Giosuè e quello dei Giudici sono sempre stati un grande incoraggiamento per me. Amo questi due libri perché evidenziano che cosa può fare Dio con gli uomini normali. Se una persona si arrende a Lui, Dio può prenderla e usarla. Questo significa che può usare me, perché usa ciò che è comune. Significa che può usare anche te. Così abbiamo visto che Giosuè è il prescelto, il futuro successore di Mosè, è designato a prendere il posto di questo grande uomo, Mosè. Vedremo che a suo tempo, dopo la morte di Mosè, alla fine del libro del Deuteronomio, Giosuè gli succederà. Giosuè viene unto, consacrato per questo compito dal sacerdote Eleazar. Questo atto è compiuto di fronte a tutto il popolo e fin da ora inizia quello che potremmo chiamare il suo apprendistato. E ci fermiamo qua per quanto riguarda lo studio, il passeggiare attraverso le pagine della Bibbia. Ci fermiamo a questo punto, quindi avendo scoperto che Giosuè sarà il successore di Mosè. Io vi do appuntamento a domani e intanto vi ringrazio per l'attenzione che cortesemente ci avete prestato. Ciao!